Molto difficile, mi vergogno, però lo faccio, mi è stato chiesto, perché si parla di tantissime cose. Il procedimento che userò è quello di girare come intorno e vedere da tanti punti di vista la stessa cosa, e vedete che pian piano si capirà l'aspetto complesso che deriva dalla morte di Pietro qui a Roma nei secoli. La prima cosa, il potere del Papa, il fatto che Pietro sia qui, è veramente una cosa spaventosa da un certo punto di vista, è una cosa incredibile. Cioè, c'è un uomo che comanda su 1.300.000.000 di persone. Guardate che non è una cosa da poco, cioè il Papa dice una cosa e in Cina, in Africa, in America lo seguono. Si capisce che questo faccia problema al... È veramente un potere strano, perché è un potere che non è basato su niente che sia, se volete, economico o politico diretto. Cioè, che potere ha il Vescovo di Roma, Papa Francesco, Papa Benedetto, Papa Paolo VI, Papa Giovanni XXIII, per convincere qualcuno che sta in Cina, per esempio? Pensate, si può parlare delle magagne, dello IOR, eccetera, ma lo IOR è una banca piccolissima, molto più piccola di una banca importante italiana o di una banca come la Banca d'Italia, no? Cioè, non c'è un potere economico. Il Papa parla della vita, della famiglia, della Trinità, della Madonna, eccetera, e misteriosamente c'è un ascolto, c'è un rapporto con la totalità dell'orbe, no? Solo per fare un esempio contrario, pensate la differenza, per esempio, di struttura di una religione come l'Islam. Nell'Islam non c'è una voce unitaria. Per esempio, noi chiediamo a un immigrato islamico, a un egiziano, che cos'è il jihad? La risposta non verrà, perché ci saranno varie correnti, cioè una persona dirà è questo, un altro dirà è questo, un altro... Perché non c'è un principio unitario che vale per tutti. Il problema non è solo che c'è la possibilità che il jihad sia violento, il jihad, sapete, vuol dire guerra santa, no? Allora alcuni autori dicono la guerra santa è lo sforzo interiore dell'anima, altri dicono la guerra santa è la lotta fisica contro gli infedeli, no? Ma il problema è che che cosa voglia dire jihad non può essere determinato da una persona. Cioè, noi non troveremo mai un accordo globale. Mentre se il Papa dice sulla famiglia noi pensiamo questo, questo è vero per 1.300.000 persone oggi, cioè è una voce che rappresenta il mondo intero cattolico. In questo senso si capisce che si crea immediatamente nella storia odierna una tensione fra il potere spirituale e il potere politico. Perché, a differenza di quello che abitualmente si pensa, il potere del Papa non è innanzitutto un potere politico. Pensate che nel mondo antico Costantino, che viene visto come scioccamente, come la causa dei mali, Costantino in realtà si riteneva simile agli apostoli e superiore al Papa. Cioè Costantino pretendeva di dettare legge sulla teologia della Chiesa. Se voi guardate, uno dei drammi del mondo ortodosso è il fatto che c'è il cosiddetto cesaropapismo, cioè non essendoci un potere spirituale forte, vuol dire che il Cesare, lo zar, il capo politico, determina l'azione della Chiesa. Poi farò degli esempi, per esempio nella questione iconoclasta, siamo nell'ottavo-nono secolo, l'imperatore dice che vanno distrutte le icone, e tutte le icone vengono distrutte perché l'imperatore ha stabilito e ha convinto il patriarca, o meglio l'ha obbligato, a stabilire che le icone debbono essere distrutte. Il Papa, che è lontano, che vive a Roma, perché in quel momento l'imperatore è a Costantinopoli, comincia a dire no, non è questa la tradizione della Chiesa, e il Papa riesce a vincere contro l'imperatore a livello teologico, facendo sì che le icone siano conservate nella Chiesa e siano nuovamente dipinte. Sapete che le icone più antiche sono a Roma e non sono a Costantinopoli, non sono in Grecia, non sono in Oriente. Come mai? Perché l'Oriente ha distrutto le icone più antiche, mentre il Papa le ha conservate. E quando nel Medioevo si arriverà a questa lotta fra le due spade, la spada temporale e la spada spirituale, è molto interessante capire che cosa succede, che cosa avviene, che in realtà il potere spirituale per certi aspetti è giustamente superiore al potere temporale. Perché? Perché il re medievale deve obbedire alla legge di Dio, cioè il re medievale non è l'autore della stessa legge. Come sarà, sapete che Luigi XIV dirà, lo Stato sono io, cioè la mia parola è legge. Se io voglio, esagero, se io voglio la donna di un altro, io la prendo, perché io sono lo Stato, io faccio una legge in cui tutte le donne appartengono al re, all'imperatore, no? Invece, il dire che esiste questa autorità che è globale, in cui nessun sussudito di qualsiasi re o impero si può sottrarre se è cattolico, vuol dire che l'imperatore lui stesso è sottoposto ad una legge che è la legge del Vangelo. Pensate che ancora oggi la regina d'Inghilterra, come sapete, o forse non sapete, una cosa di cui si parla poco, è stata consacrata con l'unzione medievale. La regina d'Inghilterra è stata consacrata dall'arcivescovo di Canterbury con l'olio, con il sacro crisma posto sul capo, nel senso, questo rituale vuol dire la regina obbedisce al Vangelo. La regina non può dettare legge sulla Gran Bretagna, sull'Inghilterra di testa sua, ma lei è sottoposta, è legata a un altro potere, che è il potere spirituale a cui deve rendere conto, a cui deve offrire delle motivazioni, deve entrare in un dialogo costruttivo. Questo potere nello spazio, appunto, che varca i poteri temporali, è chiaramente qualcosa, voglio prima problematizzare, cioè qualcosa, pensate, non so, al governo cinese. Cioè il governo cinese dice, ma perché un cattolico cinese deve obbedire non solo a me, ma anche al Papa di Roma? A che titolo? Cioè, chiaramente il Papa di Roma non dirà mai qualcosa a livello partitico, però per esempio dirà qualcosa sulla politica familiare. Per esempio, sono stato in Cina quest'estate e mi raccontavano che i cattolici, anche i musulmani, sono esentati dalla legge del figlio unico. O dei due figli unici, perché loro hanno una mentalità, una cultura, un atteggiamento che viene da una visione del mondo che è diversa da ciò che il potere politico pretende che sia osservato in quel luogo. La seconda realtà, che secondo me è sconvolgente, interessantissima, che fa problema, il Papa esiste da 2000 anni. Da 2000 anni nessun Papa sceglie il suo successore. Muore un papa e se ne deve fare un altro, serve un'elezione, e questa realtà resiste. Guardate che è una cosa veramente incredibile, cioè che cosa esiste nel mondo da 2000 anni dove non c'è una legge del più forte, ma con tutti gli alti e bassi, con gli antipapi eccetera, c'è una linea unica che collega Papa Francesco a Pietro. È una cosa di un interesse mostruoso. E notate che l'elezione del Papa, per certi aspetti, è un'elezione democratica. Le regole sono cambiate, cioè il conclave ha avuto una serie di regole che sono continuamente in cambiamento, ma sempre sono state delle persone nominate con precedenti diversi che hanno dovuto eleggere il nuovo vescovo di Roma. Per esempio Pio VI morì, come sapete, portato in esilio da Napoleone, riuscì prima di morire a fare una legge per cui il Papa doveva essere eletto a Venezia, in un territorio fuori dallo Stato, dal potere della Rivoluzione Francese di Napoleone, no? Il conclave, il segreto del conclave vuol dire con la chiave, non vuol dire che quelli che sono dentro non vogliono che noi sappiamo quello che succede dentro, ma è esattamente il contrario, cioè la chiave serve perché nessuno di fuori possa mettere becco in quello che succede dentro. Cioè, sapete che nei secoli sono stati cardinali, non so, il cardinale di Francia, Richelieu e Mazzarino, venivano comandati dal re di Francia che diceva quelli non possono diventare vescovi, papi, perché sono contro la politica francese, gli spagnoli dicevano quelli non possono essere. Allora il tentativo di chiudere il conclave era di riservare l'elezione perché non ci fosse una possibilità di incidere da livello esterno. Tutt'oggi, per esempio, i cardinali non leggono durante il quale i giornali, non vedono la televisione, non usano internet, per non essere condizionati da quello che i giornalisti possono dire dei diversi candidati. Io penso, accenno ad una cosa, sono delle ipotesi di lettura, che una possibilità di questo legame è possibile solo in un mistero, uso un'espressione che non è esattamente scientifica, sapendo di usare questo, in un mistero di amore. Cioè, questa capacità di darsi il passaggio senza pretendere un cambiamento, nonostante in alcuni secoli della Chiesa ci siano state delle famiglie nobili romane o appunto dei potentati francesi, spagnoli, eccetera, di condizionare, ha senso solamente se c'è una fiducia che quella realtà deve procedere perché è un bene che proceda. Pensate, solo per citare l'ultimo esempio, ma è ovvio, a cosa vuol dire la rinuncia di un papa. Guardate che non è una cosa così ovvia, pensate alla politica, pensate alla politica internazionale, quale politico rinuncia prima del suo mandato per il bene dell'istituzione, cioè dicendo forse è meglio che ci sia un altro che è più giovane, che ha una capacità di incidere maggiormente, non entriamo adesso nei particolari, ma dice io rinuncio non perché ho una sfiducia, ma rinuncio perché ritengo che in questo momento un altro possa fare meglio, no? Terzo elemento che mi sembra interessante è che lo scandalo del Pietro è qui, dicevi tu benissimo, è veramente sintetico questo titolo, esprime, oltre che il paradosso del papato, esprime il paradosso dell'intera cristianità. Cioè la cristianità, la fede cristiana, il Vangelo, la Chiesa, la comunità, non affermiamo che Dio è dappertutto, ma noi affermiamo che Dio è lì. Questo è fondamentale, cioè Dio è dappertutto perché prima è stato in un posto. Cioè la fede non è un'idea, ma è una scelta personale di Dio, è una scelta personale dell'uomo, per cui Dio lo si trova dov'è il Papa, dov'è il Vescovo, dov'è l'Eucaristia, dov'è la santità, dov'è la carità, si trova in alcuni punti determinati. In questo senso si potrebbe dire che lo scandalo odierno dinanzi al papato in realtà è uno scandalo odierno dinanzi al qui. Se anche non ci fosse il papa non cambierebbe niente. Cioè non è che io posso dire vabbè sono i vescovi che decidono al sinodo, ma io direi perché il sinodo? Ma perché questo? Ma perché quel gruppo? Cioè il problema è che il qui non è mai l'astrazione ma è sempre la concretezza. Perché c'è questo qui? Si potrebbe dire che il qui da un lato non toglie la debolezza della carne umana, cioè il fatto che Cristo sia presente dov'è il Papa, dov'è l'Eucaristia, dov'è il sacerdozio, non toglie l'inadeguatezza dello strumento. Questo è importante essere chiari, se no passiamo al trionfalismo cattolico, no? Una delle immagini che i padri della Chiesa hanno sempre usato, secondo me è un'immagine di una bellezza e di una semplicità assoluta, i padri della Chiesa hanno sempre paragonato la Chiesa alla Luna e Cristo al Sole. Cioè, la vera stella, la fonte di luce, non è la Luna, ma è il Sole che è Cristo. Lì c'è l'energia, lì c'è la potenza, lì c'è il calore, lì c'è la vera luce, no? Ma la notte, quella luce, per arrivare sulla Terra, deve per forza sbattere contro la Luna. E quella Luna non viene trasformata totalmente dalla presenza della luce solare, però ha la capacità di riflettere quella luce. Ratzinger, quando era teologo, approfondiva questa immagine dei padri di Ambrogio, per esempio, dicendo non solo questo, ma voi immaginatevi quando gli astronauti sono scesi con l'Apollo 11 e hanno cominciato a camminare sulla Terra, pensate sulla Luna, pensate a Marte, per esempio, all'esplorazione che ci sono attualmente in corso, no? Se voi guardate le foto di Marte, sono da un lato meravigliose, ma d'altro canto che cosa voi trovate? Sabbia e terra. Cioè sulla Luna non c'è una cosa come un lago, come una pianta, la Luna resta solamente sabbia e terra, come se volete il più brutto dei nostri campetti per certi aspetti, cioè è qualcosa di polvere, ma la sua meraviglia, la sua bellezza è che quella terra colpita dal Sole è capace di diventare luce, è una capacità che non ha la Luna di per sé, ma è una capacità che gli viene dall'essere toccata dal sole. Questo è il mistero del qui della Chiesa, il mistero del papato, il mistero dell'Eucaristia. Quella realtà continua a restare terra, ma ha una luce che la supera, e una luce però che non la supera semplicemente, ma che passa tramite esattamente quella realtà. Lo stesso se ci pensate quando noi diciamo che la Chiesa è madre, no? Cioè ogni persona potrebbe parlare di sua madre raccontandone le magagne, Mia madre era molto amata dagli amici dei miei genitori, ma quando i nostri figli parlavano sempre bene di nostra madre, noi figli avremmo detto: sì, ma aspettate che vi raccontiamo noi cosa succede a casa, e guardate che ne verrebbero fuori. Eppure quella madre era madre non perché era perfetta, ma perché era madre, cioè noi quattro figli non abbiamo la vita se non tramite lei. Il mistero di Pietro non è la perfezione di Pietro, ma Pietro è il qui perché attraverso la sua imperfezione si compie l'opera di salvezza. E in positivo si potrebbe dire che questo qui, che è il vero problema, diciamo, è la vera questione del papato, al di là del singolo papa, al di là delle varie forme, poi vedremo perché il singolo papa, ma la vera questione è perché c'è un qui. È legata a una realtà che Dio si umilia per comunicare con noi che siamo umani, che abbiamo bisogno di segni, che abbiamo bisogno di punti di riferimento, che ci capiamo solamente tramite la materia, la terra, le parole, i canti, l'inginocchiarsi e l'avere qualcuno che parla e discute con noi. Se noi fossimo stati salvati ognuno per conto proprio, se diciamo Dio avesse voluto e potuto salvarci ognuno separatamente, non ci sarebbe stato bisogno della Chiesa. In realtà la Chiesa esiste semplicemente perché noi siamo animali sociali, siamo esseri che vivono in comunità e noi abbiamo bisogno di essere insieme, abbiamo bisogno di punti di riferimento, abbiamo bisogno di segni concreti della nostra esistenza. C'è un'immagine molto bella che viene usata da sempre nell'iconografia della fede cristiana. Se voi prendete per esempio Raffaello, prendete Giotto, tantissimi autori che la fede viene presa come una donna che ha due oggetti nelle mani. In una mano ha la croce perché crede che Cristo è veramente venuto in terra ed è veramente morto sulla croce per la nostra salvezza, è veramente risorto. Cioè, con una mano tiene in mano l'incarnazione, nell'altra mano tiene un calice e un'ostia, perché quel Cristo che si è veramente incarnato è presente dove c'è l'Eucaristia, è presente nel segno del sacramento, è presente dove c'è la Chiesa. Se io avessi solamente Cristo ma non avessi il sacramento, non saprei cosa farmene. Un giorno un vescovo ha usato un'immagine secondo me straordinaria, era un anniversario di sacerdozio e parlava del sacerdote presente, diceva: guardate che voi è vero che siete cristiani, ma essere cristiani non vuol dire credere che Cristo è risorto, essere cristiani vuol dire credere che Cristo è qui presente, perché se Cristo fosse risorto e fosse lontano e non ci fosse Don Donato, che era il prete che celebrava il suo 25esimo, che lo rende presente, avverrebbe come di un ragazzo che è innamorato pazzo di una donna che però vive in America e lui per tutta la vita non la può abbracciare, non la può baciare, non le può carezzare i capelli, non possono parlare. L'amore all'amore non basta che uno sia vivo ma sia lontano mille miglia, l'amore vuole la presenza dell'amato, l'amore vuole il qui. Solo chi ama è interessato al qui, a chi non, chi non ama gli basta la lontananza perché tanto non gli cambia niente della vita. La fede dice Cristo è lontano, apparentemente 2000 anni fa, ma dice anche Cristo è qui. Nella fede e nel papato, punto ulteriore, noi possiamo dire che c'è l'incontro particolarissimo del principio personale e del principio comunitario. Perché Pietro è qui? Pietro è qui per una ragione semplicissima, perché personalmente ha accettato il martirio per dire che Cristo era la bellezza, la verità e la bontà. Perché Roma? Se noi diciamo perché Roma è la città del Papa, alla fine l'unica vera risposta è perché noi abbiamo ucciso Pietro. I romani sono la gens sancta, ma lo vedremo, prima di essere la gens sancta sono la prostituta. Cioè i romani sono coloro che hanno fatto fuori il principe degli apostoli, che hanno dato la morte al principe degli apostoli. Ma cosa vuol dire dare la morte a Pietro? Vuol dire non solo che noi, i nostri antenati, hanno dato la morte, ma che lui ha offerto la vita. Roma è il luogo che è diventato santo, perché nella città di Roma Pietro, che è passato in tante città, è passato a Corinto, è passato ad Antiochia, se voi andate ad Antiochia vi faranno vedere la sede dove Pietro ha governato la chiesa di Antiochia. Ma perché Pietro è vescovo di Roma e non vescovo di Antiochia, lo è stato, ma non ha alcuna importanza che lo sia, perché in questo luogo lui ha dato la suprema testimonianza del martirio. È questa totale consegna di se stessi a Cristo per indicare al mondo intero questa presenza, che è il compimento di quella parola che lui aveva dato a Cesarea di Filippo alla domanda: voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Notate che in questa affermazione noi diciamo qualcosa che è molto importante, che nel cristianesimo non c'è niente che possa sminuire il valore della testimonianza del singolo, della persona. Cioè Pietro è solo per certi aspetti, sebbene sia morto insieme a tanti ai protomartiri romani, come dice Tacito e così via, no? Ma è la forza della sua personale testimonianza con cui dice: è vero che Gesù è veramente il Cristo, il figlio di Dio, io ne sono così sicuro che c'è il mio sangue, che io rinuncio alla vita perché lui sia creduto dentro la città di Roma. Questo è il senso del martirio. Il martirio non è dire io, ma è dire la sua presenza, no? Ed è in questo luogo, noi romani non ci rendiamo conto di che cosa vuol dire questo dono, cioè di una persona che qui accetta di rendere l'estrema testimonianza, cioè di confessare con la morte, non solo con la parola, non solo con la carità, non solo con il gesto di aiuto al povero, non solo con la scrittura di un libro, ma accetta di dire: Gesù è talmente grande, è talmente vero, è talmente bello che io muoio perché io non posso farne a meno. Pensate a un marito che muore per la moglie, cioè dice: io la amo talmente che io mi butto nel vortice perché lei deve vivere, cioè io perdo me stesso per lei. Un genitore che muore per il figlio, cioè è la grandezza dell'altra persona che vale talmente tanto che io do me stesso perché l'altro possa essere annunziato. Recentemente mi è piaciuto moltissimo, l'ho collegato perché l'ho rivisto di recente, un film che qualcuno di voi sicuramente ha visto, Il concerto di Radu Mihaileanu. È un film surreale, un film meraviglioso, uno dei film più belli che siano stati fatti, ma se voi è tutta una storia stranissima, però vera, diciamo, sono degli ebrei che sono stati perseguitati dai soviet, perché gli ebrei dopo essere perseguitati dai nazisti sono poi stati perseguitati, come sapete, dall'Unione Sovietica. No? E siccome sono ribelli al governo sovietico, questo gruppo di orchestrali viene messo a spazzare i teatri, eccetera, non può più suonare, no? E allora in maniera surreale uno riesce a prendere una proposta di andare a suonare a Parigi e di nascosto risistema l'orchestra e pretende che ci sia una violinista, e pian piano viene fuori che quella violinista era la figlia della violinista che suonava all'origine e che era stata poi portata nei gulag ed era morta, no? Ed è interessante che quando arrivano finalmente alla prima a Parigi cominciano a suonare, e siccome non sono da anni c'è una musica veramente cacofonica, cioè i suoni, e a un certo punto si vede questa donna, questa giovane ragazza che non ha ancora capito che sta succedendo, che è una grandissima violinista, sente questo rumore, prende il suo violino, comincia a suonare in una maniera straordinaria e il suo essere solista da sola si porta dietro l'orchestra. E rispetto a lei c'è il direttore d'orchestra, anche lui che guida, queste due figure si trascinano dietro tutta quanta l'orchestra, cioè non c'è solo l'orchestra, ma perché l'orchestra suoni serve il direttore d'orchestra e serve la violinista solista. E pian piano si vede lei che si scioglie, cioè si rende conto che tirando con il suo suonare in maniera veloce riesce a recuperare l'unità degli altri e a tirarli dietro. Ma questa presenza personale, che è stata decisiva in alcuni momenti della storia, faccio un esempio che mi è stato raccontato, l'avevo dimenticato in questi giorni, che non è relativo al Papa ma è interessantissimo. Sapete che Pietro il Grande, lo zar di Russia, quando diventò zar, abolì il patriarca di Mosca e nominò il sinodo, perché un sinodo è più facile di controllare rispetto a un singolo. Allora lui aveva un gruppo di vescovi a cui faceva fare quello che voleva lui, no? Nel 1917, quando cominciò la rivoluzione leninista, la Chiesa ortodossa si rese conto che se non aveva un patriarca, sarebbe stata troppo debole dinanzi al comunismo che paventava, e allora nel 17 riuscì, alcuni mesi prima della totale presa del potere dei soviet, a ritornare dopo due secoli all'elezione del patriarca Tikhon, che poi fu proclamato santo, no? Sentì il bisogno di riconoscersi in una figura. Pensate che Paolo VI, quando incontrò Atenagora nel 64 a Gerusalemme, Atenagora lo vede e gli dice: «Io ho fiducia in vostra santità, io vedo lei, la vedo senza adularla negli Atti degli Apostoli». Cioè Atenagora che cosa dice? Paolo VI è Pietro. Paolo VI è Pietro, cioè quella figura singola, io la vedo in lei. E Paolo VI gli risponde: le parlo da fratello, sappia che io ho la stessa fiducia in lei, io vedo in lei Andrea. E in questo senso, capite che singola persona e comunità non si oppongono ma sono complementari. Il Papa non è Papa contro il Concilio. Non è Papa contro la comunità, non è Papa contro la Chiesa, ma anzi, se è Papa, è Papa perché riconosce la presenza di Cristo che opera negli altri vescovi, che opera per esempio addirittura in Atenagora, che opera nelle singole diocesi. Se voi pensate una cosa che è veramente meravigliosa, non c'è nessuna persona che possa celebrare una messa cattolica, per esempio in Thailandia o in Cina, senza dire in comunione con Papa Francesco. Ma non c'è nessun prete di Roma che, andando in Cina, non possa dire: io sono in comunione con Papa Francesco e con il vescovo della chiesa di Shanghai. Cioè, queste due figure non possono essere messe in opposizione, ma debbono essere venerate entrambe. Sono due qui che si completano a vicenda. Di nuovo un mistero grande di amore, cioè solo nell'amore è possibile conciliare il qui e insieme la diffusività della presenza della Chiesa. Quarto punto, di questo Pietro è qui, è interessante l'origine in Cristo. Noi non possiamo fare a meno di non andare a scavare fino a quel momento. Come sapete, questo è da un certo punto di vista assolutamente scontato, cioè è evidente che Cristo vuole Pietro, ma come sapete è la grande questio del nostro tempo. Pensate per esempio a un autore che chiaramente è una persona di una ignoranza e anche di una faciloneria e di una furbizia non indifferente, che è Dan Brown. Per Dan Brown la rottura Cristo-Chiesa non avviene con Papa Benedetto, con Papa Giovanni Paolo II, con Papa Pio XII, ma è rottura originaria. Cioè, se fosse vero che Gesù ha sposato la Maddalena, il primo traditore di Cristo è Pietro. Cioè, i 12 apostoli e Pietro sono i nemici della verità della storia cristiana, perché sono coloro che hanno tenuto nascosto al mondo intero quello che è la realtà degli eventi. È una rottura, se volete, che è portata alle estreme conseguenze. È diverso quando Lutero dice: io Pietro lo accetto, perché Pietro fa parte della scrittura, io non accetto il Papa di Roma. Mentre la rottura è retrodatata nella stessa origine, no? E invece, se noi andiamo a scavare questo Pietro è qui, è interessante innanzitutto un elemento semplicissimo, che la parola Pietro, il nome proprio Pietro, è un'invenzione personale di Cristo. Sapete che Pietro si chiamava Simone? Simone viene soprannominato Cefa, che è un termine, un nome proprio, inesistente nell'aramaico precedente. Cioè noi non troviamo il nome Cefa nell'aramaico dei tempi di Gesù e dei tempi precedenti, e non troviamo il nome Pietro nel greco ellenistico. Il nome Pietro nel greco ellenistico è un nome comune, non è un nome proprio, è una roccia, una pietra, è qualcosa che lo stesso, il solo nome Pietro indica una volontà fondativa di Cristo. Cioè quel nome è talmente suo, tu sei Simone, ma tu adesso ti chiamerai Pietro perché su di te io fonderò l'Ecclesia, la Chiesa. Nel Vangelo di Matteo compare solamente in questo punto la parola Ecclesia, Chiesa, in legame a Pietro, cioè la Chiesa è legata a questa persona. Chiunque porta il nome di Pietro è legato a Cristo, cioè porta un nome che Cristo ha inventato, è una parola che viene direttamente da lui. E pensate che il Nuovo Testamento, è interessantissimo questo, è di una diversità spaventosa per certi aspetti. Per esempio Giovanni, perché Giovanni è il discepolo più amato? Adesso non posso rispondere a questo, mi piacerebbe parlarne, però è chiaro che nella tradizione Giovanni è più amato. Per certi aspetti Giovanni è più profondo di Pietro. Ma Giovanni, che sa di essere più amato, adesso non possiamo entrare nelle questioni storiche del Vangelo di Giovanni, Giovanni dinanzi alla tomba si ferma perché deve entrare prima Pietro. Paolo in alcuni momenti si sente migliore di Pietro. Voi sapete che c'è il famoso episodio di Antiochia dove Paolo discute con Cefa e dice: Cefa, ancora il nome aramaico, cioè così importante quel nome che il Nuovo Testamento lo ricorda in aramaico, Cefa, e poi dopo lo traduce in greco. Cefa, io mi opposi apertamente a lui perché aveva torto. Ma Paolo va a riconciliarsi, va a parlare con Pietro, perché se Pietro non è d'accordo, Paolo non può predicare un Vangelo diverso da quello di Pietro. Cioè Pietro nel Nuovo Testamento è veramente riconosciuto universalmente, anche dalle altre grandi figure del Nuovo Testamento, come colui che è determinante, che ha un ruolo che è assolutamente impossibile da scavalcare. È evidente che nel pensiero di Gesù quel qui di Pietro non si ferma a Pietro. Così come tutte le cose di Cristo, questo è un passaggio interessante, se Gesù dice sì ai 12 apostoli, quei 12 apostoli non sono solo i 12, ma sono destinati a continuare. Se Gesù dice questo è il pane di vita, poi dice fate questo in memoria di me. Pensate che Gesù arriverà a dire a Pietro una cosa enorme: quello che sarà sciolto in terra sarà sciolto anche in cielo. Cioè quello che tu scioglierai, poi cercheremo di capire alla fine, l'ultimo punto, che cosa vuol dire questo, quello che tu scioglierai o legherai in terra, la tua opera in terra avrà un corrispettivo nel paradiso, nella vita eterna, nel giudizio finale. Cioè la tua opera terrena ha un valore che è sconfinatamente importante. E perché allora Roma? Che c'entra Roma con Cesarea di Filippo, con Gerusalemme, con la Galilea, eccetera? C'entra semplicemente, se volete, nella sua forza proprio materiale, reale, perché Pietro è venuto qui. Noi non abbiamo nel Nuovo Testamento nessuna parola esplicita in cui Gesù dica Pietro vai a Roma. Ma noi lo abbiamo solo su San Paolo, in Atti 23:11, noi abbiamo un momento in cui Paolo viene catturato, si fa catturare, perché sennò viene ucciso dai fondamentalisti del tempo ebrei, si fa chiudere dentro la fortezza Antonia, nella fortezza Antonia gli appare Cristo, e Cristo gli dice: come mi sei stato testimone a Gerusalemme, così mi sarai testimone anche a Roma. Quindi noi abbiamo la certezza che il Gesù risorto ha detto a Paolo la parola Roma, mentre nel Vangelo di Giovanni noi vediamo che Gesù dice a Pietro: ci sarà un momento in cui tu non andrai dove vorrai, ma un altro ti porterà. E quel Vangelo, notate, Giovanni che lo ricorda, Giovanni il discepolo amato, il discepolo che in qualche modo sente un'attenzione con Pietro, che riconosce che il martirio di Pietro è pensato da Gesù. Cioè Gesù sa che quel suo amico Pietro morirà martire, ma non si dice la città. Il qui di Roma è un ulteriore scandalo. Perché proprio Roma? Cioè perché la bellezza di questa città, no? Noi possiamo solo dire questo, che la storia della salvezza, che comincia con Abramo, che arriva a Cristo, non si ferma con Cristo, non si ferma neanche con gli Atti degli Apostoli, ma continua negli anni a venire. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli finiscono con Paolo che è imprigionato a Roma, ma non c'è ancora il martirio, neanche di Paolo noi abbiamo il martirio a Roma descritto dagli Atti degli Apostoli, ma noi sappiamo che quella storia iniziata prosegue. E si potrebbe dire, come c'è una storia della salvezza, c'è una geografia della salvezza, cioè il fatto che Pietro sia venuto qui e qui abbia dato la sua testimonianza è l'evento che fonda il Pietro è qui. non è un evento che noi possiamo dedurre da un principio generale, ma lo possiamo solo accogliere dalla storia umana che Cristo ha guidato di questo suo amico, che lo ha condotto fin qui e lo ha reso forte nel suo spirito perché morisse qui. C'è un'espressione che a me è piaciuta moltissimo di Chesterton, un grandissimo scrittore che molti di voi conoscono e amano alla follia. E Chesterton è venuto a Roma, abitato, in alcuni si sa dove è stato a Roma, eccetera, e ci sono degli scritti romani, e lui, riferendosi a Roma, dice questa cosa: tutto quello che si condanna nella tradizione cattolica, l'autorità e il dogmatismo, non sono che i naturali attributi di un uomo che porta un messaggio relativo a un fatto. Cioè la Chiesa perché è dogmatica? Perché dice Pietro è qui? Perché questo è un fatto, perché questa non è un'idea, non è deducibile da un principio generale, ma veramente Pietro è qui. Faccio un esempio sciocco, no? Io mi chiamo Andrea Leonardo, per volontà di Dio, per caso, sono nato a Bologna, sono nato nel dicembre del 60. Se uno dicesse: Andrea, sei dogmatico perché pretendi di essere nato a Bologna? Io direi: no, sei tu che sei scemo. Io sono nato a Bologna, cioè non essere autoritario e dogmatico. Io non posso discutere questa cosa perché è una realtà, è un fatto. Il mistero della storia della salvezza è che Paolo e che Pietro è stato veramente qui. Non c'è altro motivo che questo. Se volete, questo fatto illumina in maniera indiretta tutta la storia della salvezza. Noi potremmo dire: ma perché Dio ha scelto Abramo? Perché ha scelto il popolo di Israele? C'era il popolo di Moab, c'era il popolo di Ammon, c'era il popolo di Edom, c'erano gli Ittiti. Perché ha scelto il popolo di Israele? E alla fine noi non potremo che rispondere: perché lo ha amato, perché lo ha scelto. Cioè non c'è una risposta per cui io ti posso fare il confronto fra i vari popoli e ti dico: beh, fra i vari popoli allora ha scelto questo per questo e questo motivo. Anzi, come dice il Deuteronomio, io l'ho scelto perché non era un popolo forte, perché era debole, io l'ho scelto perché l'ho amato. Se un marito volesse arrivare a dire perché ha scelto esattamente quella moglie, guardate che non è così facile, eh? Cioè, perché fra tutte le donne che ha incontrato non c'erano donne più carine, donne più buone, donne più cristiane, donne più intelligenti? E lo stesso vale delle donne per gli uomini, chiaramente, no? Cioè, quella realtà non la posso dedurre da un principio, ma c'è un mistero di scelta, di amore. Se volete, noi dovremmo arrivare a dire: perché Roma è un popolo santo? Perché Cristo ha amato Roma. Cristo ha veramente amato Pietro e tramite Pietro ha amato questo luogo. C'è un passo bellissimo di Paolo VI alla fine del suo pontificato, in un'omelia famosissima, dove lui dice: io sto ancora meditando perché Cristo ha amato Roma. Io sono preso da questa riflessione, ma perché proprio Roma? Il problema è che io avrei già esaurito il mio tempo.
Vabbè, andiamoci. Grande richiesta. Vai.
Due punti ancora. Apriamo un excursus che è importante, anche se è molto complicato, però credo vada detto, e poi ritorniamo di nuovo al perché Pietro è a Roma. E questa presenza di Pietro a Roma si lega ad un certo punto ad una questione che noi non possiamo dimenticare, perché è uno dei motivi delle discussioni presenti, che è il fatto che questo potere spirituale a un certo punto diviene temporale. Cioè, di fatto, un potere che è solamente spirituale, per un lunghissimo periodo è stato un potere temporale. Io mi interessa solo dire due parole sui due punti estremi e un flash sulla parte centrale. Sapete che una delle cose più interessanti di Roma, ed è una delle cose più vergognose di Roma, se voi chiedete ad un professore di liceo, ad un ragazzo, a un professore di università, quando è nato il potere temporale del Vescovo di Roma e perché, non vi sanno rispondere. Qual è la data in cui il Vescovo di Roma ha acquisito un potere temporale? Guardate che è una questione decisiva, cioè noi non sappiamo dire in quale momento è avvenuto questo. Voi sentirete delle risposte del tipo: ma la donazione di sutri, cioè ci sono delle risposte che cercano, ma in realtà sono risposte insignificanti. Perché non c'è una data del potere temporale, dell'origine del potere temporale del vescovo di Roma? Perché in realtà il potere temporale nasce come un continuum in cui è impossibile stabilire una data. Da dove deriva questo potere temporale, che è veramente un'altra dei fatti incredibili di come Dio guida la storia e di come la storia nelle sue confusioni poi pian piano trova sempre un posto dove sfociare, no? A Roma non si sa che, diciamo, nella nostra storia italiana si cancella completamente l'alto medioevo, cioè noi non raccontiamo nelle nostre scuole cosa succede dall'anno 500 all'anno 1000. Noi finiamo la storia con la presa di Romolo Augustolo, che viene catturato a Ravenna nel 476, e ricominciamo con la lotta delle investiture. Diciamo una parola sull'Islam al centro. Cosa succede in quei 500 anni? Che l'imperatore è ancora il capo di Roma. Pensate che nel 663 l'imperatore viene a risiedere a Roma sul Palatino, Costante II combatte i Longobardi, risale la penisola e viene accolto dal Papa come l'imperatore dei Romani. Abita al Palatino, dove adesso sono gli scavi, che è ancora tenuto in piedi dai suoi ufficiali come la sua casa. Ma pian piano l'imperatore, che è il vero capo di Roma, cioè l'imperatore è il potere temporale, il papa è il potere spirituale, ma l'imperatore non vuole neanche che sia il potere spirituale, l'imperatore nel cesaropapismo vuole comandare su Roma a livello temporale, a livello spirituale. L'imperatore agli inizi dell'VIII secolo viene messo sotto pressione dal mondo arabo. Pensate che Costantinopoli viene attaccata per 4 anni consecutivi, viene assediata dal 714 al 717 dalle flotte arabe che vogliono prendere la città, e lì avranno il primo scacco, il primo blocco dopo il momento di espansione. L'imperatore non è in grado di difendere la città di Roma e quasi spontaneamente la popolazione, che già dai tempi di Leone Magno, di Attila eccetera, si rivolgeva al Papa per avere aiuto da lui, pian piano riconosce nel Papa il vero governante del Lazio, e sempre più per ogni questione politica che avviene, in realtà è il Papa che si muove a chiedere per esempio la restituzione dei territori longobardi. Perché il Papa interviene su Sutri? Perché Sutri viene occupata dai Longobardi, dovrebbe essere l'imperatore a dire ai Longobardi ridateci Sutri, ma c'è solamente il Papa che esce dalla città con i suoi vescovi, con i suoi preti eccetera, va dal re Longobardo e dice: Sutri, perché l'avete presa? La dovete ridare, perché fa parte del territorio imperiale. Questa cosa permetterà al Papa, cosa veramente incredibile, di creare una polarità rispetto a Costantinopoli, che appunto farà in qualche modo fallire l'emire del cesaropapismo, cioè che sia in realtà l'imperatore ad avere un controllo pieno della città. E se noi andiamo alla fine del potere temporale, pensate al Risorgimento, il Risorgimento è un evento straordinariamente importante, anche questo viene presentato in maniera assolutamente inadatta nelle nostre scuole, nei libri di testo. C'è un autore che sta aprendo delle piste, secondo me, estremamente serie di comprensione del Risorgimento. Lui usa l'espressione una storiografia più dolce, che mostri che in realtà fra lo Stato, fra i piemontesi, fra Cavour e il Papa, non c'è mai stata quella tensione così dura che i nostri libri vorrebbero farci credere. Che cosa è successo? Che era evidente per tutti che Roma doveva essere la capitale d'Italia. Cioè, non ci poteva essere un'altra capitale d'Italia. Ma perché non ce ne poteva essere un'altra? Perché a Roma c'era il papato. Cioè, Roma è la capitale d'Italia non perché c'era l'imperatore Augusto, non perché c'è il Colosseo, ma perché il luogo che ha unificato la penisola è stata Roma, è stato il papato. Cioè, l'Italia è una a motivo della storia che ha Roma come centro. Ma d'altro canto il Papa non poteva essere un cittadino semplicemente del re, perché il ruolo del Papa è infinitamente superiore a quello del re o del Presidente della Repubblica. Vi leggo qui delle frasi che cita Cardia, questo grandissimo studioso, vi invito a leggere le sue riflessioni. Cavour nel 1861 dice: in Italia il Partito Liberale è più cattolico che in qualunque altro paese d'Europa. Io sono già rassegnato perché i fautori della Chiesa, o meglio quello che chiamerò il Partito cattolico, che ancora non esistono, date bene, avranno il sopravvento e io mi rassegno fin d'ora a finire la mia carriera sui banchi dell'opposizione. Nel 1850-60, non c'è ancora Roma presa, lo Stato piemontese decreta il Te Deum, tutti i preti devono cantare il Te Deum perché si sta unificando l'Italia. Cioè lo Stato piemontese non è uno Stato anticattolico, lo è Mazzini, lo è Garibaldi, ma Cavour e il re sanno bene di essere legati alla storia cattolica e all'unità del paese, no? Crispi nel 1864 arriverà a dire: la Chiesa romana è cattolica, cioè universale, questa condizione che è una forza per lei è un danno per noi, essa per la sua indole universale bisogna che viva da sé, che non si assoggetti ad alcuna potestà temporale. Il pontefice romano, quale oggi costituito, non può divenire cittadino di un grande Stato. D'altra parte il re d'Italia non può sedere accanto a un monarca a lui superiore, cioè noi non possiamo, come facciamo a mettere insieme il re, che è un sovrano, ma è un sovrano di tipo diverso, al papa, che non è un sovrano ma che è infinitamente più importante? Pensate che quando ci fu la prima guerra mondiale, racconta sempre Gardia, il papa voleva mediare per arrivare ad un accordo di pace fra le nazioni e il re disse: tu non puoi mediare perché è il governo italiano che si occupa della politica internazionale, tu sei segregato dentro lo Stato italiano perché non c'è lo Stato della Chiesa, non puoi intervenire perché interviene lo Stato, cioè... Sarà solamente con il 1129 dove si troverà un accordo per cui, questo è il mistero della società italiana di oggi, in realtà lo Stato italiano e lo Stato della Chiesa non solo non sono in antitesi, ma ognuno conferisce dignità all'altro. Oggi per Napolitano la presenza, per il Parlamento italiano, la presenza del Papa all'interno, in uno Stato autonomo ma all'interno, è un fattore di onore. I governanti stranieri vengono a trovare il Papa e quindi parlano con i nostri governanti, non vengono a parlare con il capo del governo, ma vengono a parlare con il pontefice. E viceversa, il Papa ha tutto da guadagnare dall'avere intorno a sé uno Stato che non è da lui governato, non avere le rogne, come sapete, come sa il dottor Prignano, le rogne della politica, dei 5 Stelle, di Renzi o di Berlusconi e così via. C'è in realtà una situazione che è incredibilmente interessante. Pio XI nel 29, mentre veniva firmato dentro il Palazzo Lateranense l'accordo fra Stato e Chiesa, parlando ai parroci romani e dando l'annunzio che oramai si era risolto con il concordato la tensione, disse questa cosa: ci pare di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco Benedetto, San Francesco d'Assisi, quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima. Cioè, che cos'è lo Stato della Chiesa dopo il 29? Ma in fondo cos'è stato anche? È uno Stato piccolo come il corpo di San Francesco, che è un corpo piccolino, ma serve perché l'anima non se ne vada via, cioè perché sia qui la presenza di questa realtà spirituale. Salto le parti intermedie perché non devo abusare, finisco solo con l'ultima immagine. Le chiavi di Pietro. Perché Pietro è qui e il suo potere esplicito è quello delle chiavi? Voi sapete che Pietro ha due chiavi, e spesso si dipingono, una d'oro e una grigia, perché queste due chiavi riprendono il dettato del testo evangelico: ti costituisco per sciogliere e legare, per aprire e per chiudere. Che cos'è questo potere di aprire e chiudere? Nel linguaggio rabbinico aprire e chiudere ha un doppio significato che noi ritroviamo nel ruolo di Pietro, ha il significato di confessare e assolvere i peccati e di dichiarare che il peccato permane, la scomunica, cioè è il primato della misericordia, il primato di dire è confessato questo peccato, l'aborto è perdonato. L'uccisione è perdonata, tu sei stato perdonato, questo è il potere che ha Pietro, e l'altro potere è dogmatico, cioè un rabbino che apre e chiude può dire questa dottrina, se un rabbino dice che ci sono 5 dei, in realtà sta distruggendo il patrimonio dell'ebraismo, no? Pietro ha il potere della misericordia e ha il potere di dichiarare insieme alla Chiesa la dottrina della Chiesa, di tenere unito sulla verità di Dio, no? Chesterton, e finisco con questo, ha un'immagine straordinaria di queste chiavi, dice: se noi prendiamo una chiave è una cosa assolutamente arbitraria, come il qui del... cioè sembra incomprensibile, perché la chiave ha qui un dente, ha poi un forello, poi ha un dente, una rientranza, eccetera. Ma la chiave non è importante perché ha questa forma, ma la cosa importante è che questa forma corrisponde alla porta che si deve aprire. La chiave di Pietro è il simbolo della fede che apre la porta della vita. Le sue parole testuali sono queste: nella chiave c'era soltanto una cosa semplice, apriva la porta. Siamo cattolici non perché adoriamo una chiave, ma perché abbiamo varcato una porta. La grandezza del Papa è quella di mostrare continuamente non se stesso, ma di rimandarci a quella fede che lui testimonia, che è realmente quella fede che corrisponde perfettamente al peccato, alla risurrezione, a Dio, alla Trinità, al vero volto di Dio, alla vera vita. È quella chiave che non è un potere, ma è un'apertura che spalanca la porta della libertà per l'umanità intera. Questa è quella.